Io penso la stessa cosa ogni giorno da quando sono arrivato qui. Perché siamo arrivati a tanto? Corpi e menti marciscono, gente privata della propria libertà, che ha perso persino se stessa. Nessuno sarebbe andato in guerra se avesse saputo che le cose sarebbero finite così. Però c'è qualcosa che ci spinge e che ci fa andare all'inferno. Per molti questo qualcosa non è la propria volontà. Siamo forzati dagli altri o dal contesto in cui viviamo. Io sono come te. Probabilmente è così dalla nascita. Sto continuando ad avanzare fino allo sterminio dei nemici. Perché l'inferno visto da chi avanza da solo è diverso. Perché al di là di esso si può vedere qualcosa. Potrebbe essere speranza, oppure un altro inferno ancora. Io questo non lo so. Solo chi continua ad avanzare può saperlo.
Ciao strani, bentornati su Straining Radio e bentornati nella mia rubrica. Oggi parleremo di una delle opere più discusse, chiacchierate e analizzate di questi ultimi tempi, ovvero Attack on Titan. E parleremo del perché quest'opera sia un capolavoro, cosa la rende così speciale e perché dovreste iniziare a guardarlo o a leggerlo, a discrezione vostra, ma solo dopo la sigla.
Trending Radio. Non sei strano, sei Stranding.
Parlare di Attack on Titan in questo periodo storico è un'impresa molto più difficile di quel che possiate immaginare. Si è da poco conclusa la prima metà dell'ultima stagione e pochi giorni fa è uscito il capitolo 139 del manga, che chiude definitivamente la storia. Perciò potete immaginare quanto si stia discutendo di quest'opera e potete associare questo mio episodio ad una scorreggia nel vasto uragano mediatico che sta subendo Attack on Titan. Però io vorrei fare qualcosa di diverso. Vorrei che questo episodio fosse rivolto a tutti, a coloro che hanno visto l'anime, a chi ha già letto il manga e soprattutto a coloro che non si sono mai approcciati a quest'opera. Cercherò di spiegarvi perché Attack on Titan è così importante, cosa lo rende così prezioso e perché dovreste iniziarlo, sia in forma di anime sia in forma di manga. La cosa che colpisce fin da subito di Attack on Titan è l'atmosfera. Tuttora, l'ansia e l'horror presente in ogni pagina e in ogni episodio è disturbante, dovuto non solo dal vedere i protagonisti divorati dagli orribili giganti, ma dal sapere che il loro piccolo mondo circondato da delle mura non è mai al sicuro. Il nemico può colpire in qualsiasi momento, e nessuno è immune, neanche i nostri beniamini. Parlando di personaggi, a parte Eren, il protagonista, che sembra essere quello più stereotipato e di conseguenza meno interessante, tutti gli altri hanno sempre qualcosa da raccontare. La loro psicologia si amalgama perfettamente al mondo che li circonda, è coerente, mostrando come eventi e contesto influiscano pesantemente sulla personalità di ciascuno di noi. E questo li rende estremamente credibili. E questo è l'altro elemento che colpisce fin da subito, la coerenza e la credibilità. Sia dei personaggi, sia del mondo che li circonda, sia dei combattimenti. L'ambientazione è davvero intrigante, uno steampunk diverso dal solito. Se lo slogan di quest'ultimo infatti è «Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima?», in Attack on Titan sembra che il passato si sia improvvisamente bloccato, dato che la civiltà presente nell'opera è evoluta quanto la nostra, ma che per via dei giganti si è dovuta arrestare, bloccare, sia socialmente che tecnologicamente, fermandosi fra un'età medioevale e rinascimentale. Inoltre, non mancheranno piani militari veramente intricati, dove a farla da padrona sarà la collaborazione, la coordinazione e il treno di sconto, riprendendo anche l'arte della guerra di Sun Tzu. In questo mondo tutto ha senso, tutto è coerente, portandoti ad esclamare più di una volta «Ah, ma certo, certo, ovvio che funziona questa cosa, non ci avevo pensato ma ha senso». E sono questi piccoli dettagli che rendono credibile un mondo immaginario e che aumentano l'ansia che provi per i protagonisti. Perché in questo mondo se perdi un cavallo, sei fottuto. Se finisci il gas, sei fottuto. Se non riesci ad anticipare le mosse del nemico, beh, cosa posso dirti se non sei fottuto? Ogni singolo passo falso dei protagonisti ci mette ansia. come se a crearla non bastasse il design dei giganti. Parliamoci chiaro, lo stile di disegno di Isayama è brutto, davvero brutto. I suoi disegni sono veramente insopportabili, ma il suo tratto funziona tantissimo quando si tratta di giganti, rendendoli veramente disturbanti e agghiaccianti. Non a caso alcuni di loro sono già entrati nell'immaginario collettivo. Tutti questi elementi si condensano nei primi archi narrativi e nella prima stagione dell'anime, ma a mio avviso, proprio nella prima stagione, c'è un problema, ovvero che è sostanzialmente una montagna russa, e non di quelle che puoi trovare nella sagra di paese, ma parlo del Nemesis Inferno, del Blue Tornado, di Oblivion Black Hole. Ok, non me ne intendo di montagne russe, però ci siamo capiti. A parte i primi due episodi, che sono tuttora una delle cose più belle e ansiogene che io abbia mai visto, il resto della stagione è un susseguirsi di momenti shock, colpi di scena, grandi emozioni, su cui però non hai nemmeno il tempo di riflettere. E personalmente, a fine stagione, nonostante fossi appagato di aver visto qualcosa di veramente nuovo, di veramente interessante, mi sembrava tutto abbastanza superficiale e non mi ero emotivamente legato a nessuno. Ed è sul finire della prima stagione e l'inizio della seconda che arriva l'elemento che ha fatto innamorare per primo me di Attack on Titan, ovvero... il mistero. Le storie del mistero affascinano, hanno sempre affascinato e sempre lo faranno, ed anche Attack on Titan ha la sua buona dose di mistero. J.J. Abrams spiega questo fascino con la scatola del mistero, ovvero questa scatola dove non sai che cosa c'è dentro, che ti chiede costantemente cosa pensi di trovare, ed è il punto dove ruota tutta la narrazione. Però Hajime Isayama ha capito una cosa, ovvero che dopo il cosa pensi di trovare c'è quello che effettivamente trovi, e il 90% delle volte il pubblico rimane insoddisfatto da quello che trova. Fateci caso, la maggior parte delle storie del mistero mette la risposta alla domanda principale solo alla fine, perché consapevoli che non appena il mistero svanisce, svanisce anche l'interesse del pubblico. Perciò, perché Attack on Titan vince dove altre storie del mistero hanno fallito? Per due ragioni principali. La prima sta nel fatto che questa, in realtà, non è una storia del mistero. La seconda è il sapiente uso dei plot twist. Di questi ultimi possiamo tranquillamente dire che Hajime Isayama è il re dei plot twist. E per spiegarvi cosa rende i suoi colpi di scena così magici, prenderò in prestito una scena tratta da The Prestige, film di Christopher Nolan, dove spiegano le fasi del prestigio.
Ogni numero di magia è composto da tre parti o atti. La prima parte è chiamata la promessa. L'illusionista vi mostra qualcosa di ordinario. Un mazzo di carte, un uccellino o un uomo. Vi mostra questo oggetto. Magari vi chiede di ispezionarlo. Di controllare che sia davvero reale. Sì, inalterato, normale. Ma ovviamente è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ora, voi state cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati. Ma ancora non applaudite, perché far sparire qualcosa non è sufficiente. Bisogna anche farla riapparire. Ecco perché ogni numero di magia ha un terzo atto. La parte più ardua. La parte che chiamiamo il prestigio.
Ed è in questo modo che Hajime Isayama utilizza i plot twist. Ci fa vedere l'elemento del mistero. Lo fa sparire. Noi seguiamo la storia principale e poi lo fa riapparire quando meno ce l'aspettiamo. Questo è utilizzare sapientemente i plot twist. Ma come se non bastasse, c'è un altro elemento che rende questi colpi di scena così geniali. Se Hajime Isayama fa sparire l'elemento del mistero, allora qual è la storia principale? Ed è questo il motivo per cui Attack on Titan in realtà non è una storia del mistero. Perché le informazioni ci vengono già date, fin dall'inizio, con il contagocce, poco alla volta. Ma quel che basta per vedere come i protagonisti reagiscono a quelle determinate informazioni, come reagiscono in determinate situazioni, in modo che noi, il pubblico, investiamo la nostra emotività e il nostro tempo non sul mistero, ma sui personaggi. perché la vera bellezza di questi colpi di scena non sta nella rivelazione in sé, quanto nel vedere come i nostri personaggi reagiscono a quella determinata cosa, facendoci provare la catarsi, ovvero quell'intuizione dovuta dall'immedesimazione che ci fa sentire come i protagonisti. In questo modo, quando i misteri svaniscono, il nostro interesse nell'opera non svanisce, ma raddoppia, portando a chiederci che cosa succederà adesso e facendoci capire quanto in realtà questa storia sia molto più profonda di quanto potessimo immaginare all'inizio. E qui arriviamo agli ultimi due punti che rendono Attack on Titan così prezioso, uno dei quali si è palesato in questa quarta stagione e nelle fasi finali del manga, ovvero l'inafferrabilità della verità e il prospettivismo. Sono veramente giganti a farci paura? No, nel mondo di Attack on Titan quello che fa davvero paura è proprio questo, l'inafferrabilità della verità. Perché quest'opera mostra l'impotenza del genere umano. I nostri protagonisti ce la mettono tutta, ma vengono costantemente uccisi, feriti o messi all'angolo, per poi scoprire che tutti gli sforzi fatti per arrivare alla verità, alla conoscenza, non sono serviti a niente. L'ultimo punto è il prospettivismo, in particolare quello di Nietzsche, ovvero quella teoria secondo cui non esiste una realtà oggettiva, ma solo interpretazioni circostanziate di cose o fatti. Il mondo di Attack on Titan è così, non esiste una verità assoluta, ma solo punti di vista. Fin dall'inizio vediamo una narrazione grigia, dove il bene e il male si confondono fra di loro, ma vi posso assicurare che si raggiungeranno livelli di grigio mai visti prima, con una Jim Isayama che spinge l'acceleratore sui punti di vista di ogni fazione, facendoci dubitare costantemente su chi ha ragione e chi ha torto. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ci sarebbero veramente tantissime cose di cui discutere, ma per il momento mi fermo qui. Vi prometto che porterò altre volte Attack on Titan su questa rubrica per sviscerare altri aspetti di quest'opera magnifica. Ma quello che posso assicurare a tutti quanti è che Hajime Isayama ha creato un'opera più unica che rara. Ci sono tante cose che rendono quest'opera un capolavoro, ma la più importante è che questo manga e questo anime unisce perfettamente il fattore commerciale con quello autoriale. L'Attacco dei Giganti è uno strano ibrido che però ha venduto milioni e milioni di copie. Tuttora è uno degli anime più visti al mondo. Segno che un'opera autoriale e impegnata può uscire, può piacere e può anche vendere tantissimo. E vi posso assicurare che il prossimo anno, quando si concluderà anche la quarta stagione, pronte l'anime e il manga che hanno segnato definitivamente questa generazione. Ci vediamo alla prossima, strani.